SBS Italian.
Il 19 marzo inizia la stagione autunnale invernale di Opera Australia con uno dei grandi classici, niente meno che Turandot. E noi, per parlare di quest'opera, abbiamo uno dei suoi protagonisti. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Walter Fraccaro. Buongiorno Walter e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno.
Allora, uno dei protagonisti, anzi il protagonista.
Beh, il ruolo di Calaf è un ruolo bello da cantare, abbastanza impegnativo, però è un bel Puccini, insomma, appassionato, bello, eroico, forte, un bel personaggio positivo, insomma.
È la prima volta che fai Turandot qua a Melbourne, l'hai già fatta qualche mese fa a Sydney, dove ha ricevuto un ottimo successo.
Sì, è la prima volta che vengo in questa città, Melbourne, l'ho fatta a Sydney e ancora prima l'ho fatta alla Fenice Venezia, quindi è il ruolo che lo trovo già caldo, insomma.
Insomma, già caldo, non hai bisogno, è soltanto bisogno di mettere il costume da scena.
Ecco.
Un'opera, quella di Puccini, che sappiamo tutti è la sua ultima opera ed è stata molto problematica per la sua scrittura, soprattutto per come concluderla. Ha trattato un libretto problematico, per cui, se ricordiamo velocissimamente la trama, sappiamo tutti, Turandot nega il suo amore, a meno che non si risponda ai tre indovinelli, Calaf lo fa, poi a sua volta fa l'indovinello a Turandot, cioè devi indovinare il mio nome. E appunto poi ci sarà l'area più famosa dell'opera, Nessun dorma. Solo che c'è questo passaggio di Turandot da donna algida che diventa innamorata di Calaf.
Sì, è vero. Diciamo che con il mio bacio lei si così cede, riscopre, scopre per la prima volta l'amore. E giustamente è un'opera un po' problematica nel finale, perché vedi, io l'ho fatta in tante versioni, l'ho fatta nella versione di, come lo facciamo qui, di Alfano, nel finale di Alfano, che sarebbe poi la versione, ho fatto la versione di Berio,
che è molto recente in termini operistici,
in termini operistici, e ho fatto anche una versione cinese per il teatro di Pechino, che questo cinese ha vissuto, abitato, vissuto, non so, parecchio lì a Torre del Lago, vicino alla casa di Puccini, alla villa di Puccini, e ha scritto questo finale conservando sempre le parole del libretto, però ha cambiato un po', diciamo, la musica. E a Pechino, so che quando l'ho fatta 4 anni fa, abbiamo dovuto fare questo finale perché loro volevano questo finale.
Non sembri entusiasto.
Vedi,
così
no,
a prima vista.
No.
Tanto, quando è che è stata scritta questa versione finale cinese?
Ma guarda, di preciso non lo so, perché io come sono arrivato non lo sapevo, e quando sono arrivato mi hanno dato lo spartito e quindi ho dovuto imparare in 10 giorni, cioè anche meno forse, perché sono arrivato di fretta. L'ho conservato a casa perché logicamente non è malvagio, è interessante, solamente che ti dico che dal mio punto di vista, poi per l'amor di Dio ci sono critici, musicologi, che diciamo che alla morte di Liu praticamente per me lì finisce. Molto probabilmente lì, forse colto dalla malattia, Puccini non riusciva a uscirne. Poi è sopraggiunta la morte e in qualche modo, insomma, hanno ripreso questi bozzi, queste malacopie che io dico, e hanno, Adami e penso ci sia anche Toscanini, hanno scritto questo finale in modo da completarla. Però senti che dal momento della morte di Liu c'è un'altra mano, cioè non è Puccini. Purtroppo io l'ho fatta anche con la morte di Liu.
Un po' il problema di quando muoiono questi giganti come Mozart, che muore prima di completare il Requiem e viene dato il finale all'assistente di terminarlo.
Di turno.
Citavi appunto Alfano, che appunto ricevette questo incarico, che eseguì anche lì in una maniera un po' strana, perché entrarono in gioco anche questioni politiche, questioni di gusto, questioni di orgoglio personale. Toscanini non era contento della prima versione, gliela fece rifare. Toscanini, che poi, questo è uno degli aneddoti più famosi, interruppe proprio alla morte di Liu, alla prima alla Scala, e disse: qui è dove è morto il maestro.
Sì, onestamente lui si è fermato, e come è giusto, insomma, lì fino lì il maestro aveva composto questa opera, poi sì, è stata finita. Ma il finale molto probabilmente è un finale, di solito finisce sempre in tragedia, lì invece finisce con, vabbè, a parte la morte di Liu, ma finisce con un lieto fine. Però si sente che è un finire frettoloso.
Ma qual è la tendenza adesso nel mondo dell'opera? È quella di arrivare comunque alla fine, vuoi con Alfano, vuoi con il compositore cinese, oppure si sceglie anche di terminarla, la morte di Liu?
No, io ho fatto in tanti teatri, anche alla Fenice Venezia, ricordo nel 2007, l'abbiamo fatta con la morte di... abbiamo terminato con la morte di Liu. Logicamente, con la morte di Liu è molto... suggestiva, è abbastanza, hai capito, il pubblico rimane con la lagrimuccia, insomma, perché Liu si sacrifica, si uccide, e soprattutto la musica che finisce in piano, quindi ti dà questa soggezione, è come vedere un film che non ha fine, cioè, hai capito, però magari provi, lascia allo spettatore l'immaginazione, non so cosa farà adesso Calaf, cosa farà Turandot. Logicamente il finale, con il finale di Alfano, diciamo, è abbastanza...
hollywoodiano.
Esatto, non lo volevo dire. In effetti riprende, se alla fine riprende anche il tema di Nessun Dorma, con il coro e tutto, quindi diventa maestoso. Quindi...
Però è interessante notare il fatto che questa favola che ispira Turandot finisce... c'è il lieto fine, quindi insomma in un certo senso era fedele al testo quello di mettere in scena il cambiamento di passione di Turandot verso Calaf.
Sì. Io penso di sì, però molto probabilmente da come, cioè tanti musicologi che hanno le loro idee, io penso che lui si sia fatto prendere un po' la mano da Liu, dal personaggio di Liu, e lì si è un po'... non si può dire neanche imbrogliato, si è lasciato trasportare la morte di Liu.
Ma in che senso? Che ha messo troppa enfasi sul personaggio, gli piaceva troppo a Puccini?
Forse sì, forse sai, gli piaceva questa figura di questa ragazza che si dedica al padre per tutta la vita, a mio padre tra l'altro, e li fa come da badante, lo porta a spasso a girovagare per il mondo in povertà.
Padre cieco tra l'altro.
Padre cieco. Quindi innamorata di me, del principe Calaf, ma che non viene ricambiata. Cioè lei, se il principe Calaf gli fa una carezza, lei lo prende come amore. Invece per Calaf è solo una carezza a una ragazza. Quindi e si sacrifica per non svelare il nome e anche per forse finire di soffrire. E lasciare che... però quella morte lì, poi per dare lo svolto non è facile, perché insomma io capisco che lei è morta per me, non è facile.
Insomma si potrebbe risolvere il problema cambiando il titolo dell'opera, al posto di Turandot chiamarla Liu.
Sì, ecco. ci sarebbero tanti titoli che si potrebbero assoggettare, sì.
Senti, mi dicevi prima della tua rappresentazione che hai fatto in Cina, ecco, in quest'opera appunto che è ambientata in Cina, diciamo è un po' problematica con i gusti moderni, proprio perché ci sono per esempio tre personaggi, i tre funzionari di corte che sono, sì, con la nostra consapevolezza adesso, palesemente razzisti, proprio come nome ping pong pong dei nomi di uno che non ha una conoscenza della Cina. Come viene presa adesso? C'è diciamo maturità da parte del pubblico cinese?
No, c'è da parte del pubblico cinese, c'è una, almeno io ricordo, ho fatto 4 anni fa, ma la prima volta che l'hanno fatta si parla forse 15 anni fa, c'è una grande affluenza da parte del pubblico. Guarda, io adesso l'ho portata in Cina e Turandot è uno spettacolo che riempie, è uno spettacolo come Rigoletto, Turandot, Rigoletto, Traviata, sono spettacoli che in Cina riempiono. Logicamente Turandot, se tu la fai in Cina non devi stravolgere le cose, in linea di massima devi fare la scenografia che loro si aspettano, insomma, per loro tradizione. Non è che puoi fare come adesso certe magari Turandot che si fanno, non è il caso di qua è bellissima, ma io ti sto parlando magari in certi paesi dove cercano una strada fuori dal tradizionale, sai, più moderna, più... No, lì in Cina...
Gusto cinese, penso che, come veniva fatto una volta.
Sì, devi rispecchiare le loro tradizioni, le loro cose, insomma. Ma come anche in Italia adesso.
Walter, allora voi esordite il 19 marzo, poi sì, ci saranno tante altre date per sì, questa Turandot. Il sito è opera.org.au per vedere appunto quali sono le vostre date, non solo, perché comunque il 30 novembre parteciperai al tradizionale concerto gratuito che viene offerto agli abitanti di Melbourne al Mazda Opera in the Bowl, che appunto presenta voi cantanti con diciamo le arie più tradizionali.
Sì,
è una tua prima esperienza anche in questo caso?
È la mia prima esperienza. Beh, oddio, in questa situazione no, io ho cantato per 21 anni in arena, quindi in linea di massima spazi aperti, però questo è uno spazio diverso, uno spazio leggermente, però penso sia una bella esperienza. Da come mi hanno spiegato è bello da vedere le persone con le famiglie intere che vengono a sentire, ed è una bella, bella cosa.
Specie di picnic all'opera.
Specie picnic all'opera, sì, ma è una bella cosa, è una bella iniziativa che penso aiuti anche a far conoscere a persone che magari non hanno questa voglia di venire a teatro o questa predisposizione, di far conoscere un po' cos'è anche la musica classica, la musica operistica, quest'altro genere insomma di musica.
In più ci si può portare anche le birre e quindi siamo a posto.
Possono fare quello che voglio.
Tra l'altro tu sei un vero stacanovista, perché hai proprio una matinée quel giorno, quindi il mattino sì, sei lì in scena e mi dicevi prima microfoni spenti, vabbè allora non mi tolgo neanche il trucco.
Vado direttamente a cantare. Sì, ma comunque no, le arie che abbiamo discusso insomma sono arie che, Nessun Dorma, che ripeto, quindi in linea di massima, e poi altre due arie e qualcosa, insomma, sì.
Insomma, l'aria strappa applausi ce l'hai tu, questo possiamo dirlo.
Beh, sì, dovrebbe, se funziona, sì.
Tocchiamo legno allora. Walter Fracaro, grazie per essere venuto a trovarci
grazie
negli studi di Radio SBS e naturalmente un grande in bocca al lupo per la vostra Turandot.
Va bene, si dovrebbe dire adesso viva il lupo, io dico viva e crepa, insomma,
allo stesso grazie ancora.
Va bene, grazie a voi.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.